Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. L'Amazzonia brucia, il polmone verde del mondo è soffocato da un numero di incendi record, dalla siccità e dalle temperature elevatissime. In tutto il Brasile il cielo coperto dal fumo e l'aria irrespirabile concretizzano sulla pelle della popolazione i cambiamenti climatici. A Gaza una strage dopo l'altra. Dopo il campo profughi di Al-Mawasi e la scuola di Nuseirat, per tutta la giornata di oggi la striscia è stata martoriata dai bombardamenti. In Senegal il presidente scioglie il Parlamento e annuncia un ritorno alle urne a soli 6 mesi dalla sua elezione. La Cina alza l'età pensionabile per la prima volta dagli anni 50. La popolazione sta invecchiando troppo in fretta. Mondialità. Su 13 metalli strategici, 8 sono controllati da Pechino. Il quasi monopolio sulle materie prime è frutto di una politica lungimirante. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle ultime notizie che arrivano dalla striscia di Gaza. Oggi si è concluso ufficialmente il primo ciclo della campagna di vaccinazione contro la poliomielite. L'Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi ha detto che sono stati vaccinati centinaia di migliaia di bambini che hanno raggiunto il 90% della copertura vaccinale. La nostra prossima sfida, ha spiegato però l'UNRWA, sarà quella di fornire la seconda dose necessaria nelle prossime settimane. Le buone notizie però si fermano qui. Da giorni l'esercito israeliano sta bombardando intensamente tutta la striscia da nord a sud. Dopo la strage del campo profughi di Al-Mawasi e quella della scuola di Nuseirat, questa notte sono state uccise 40 persone, altre 16 nelle prime ore della mattina. Le stragi si susseguono una dopo l'altra, sempre più vicine, con una velocità spaventosa, al punto tale che la vaccinazione contro la polio, di cui parlavamo poco fa, per molte famiglie sembra quasi assurda. Nonostante tantissime famiglie abbiano portato i loro figli a vaccinarsi, consapevoli e spaventate dalla gravità della malattia, sempre più persone iniziano a interrogarsi sull'utilità di questo vaccino. Potrà anche proteggere i loro figli da una malattia potenzialmente invalidante, ma non da una minaccia molto più immediata e mortale, cioè i bombardamenti quotidiani. Al New York Times, un 32enne di Nuseirat oggi ha detto che ci vacciniamo o no non fa alcuna differenza, morte e pericolo ci inseguono ogni secondo. Le vittime nella striscia di Gaza dal 7 ottobre sono più di 41.100, il 90% della popolazione è sfollata, le malattie proliferano e mentre ci si avvicina all'anno di guerra e un cessate il fuoco sembra una lontana speranza, la gente a Gaza inizia a chiedersi ma che senso ha salvarsi dalla polio se tanto moriremo lo stesso?
Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Apriamo questa puntata di Esteri andando in Brasile. Da giorni l'Amazzonia sta bruciando, ogni giorno vengono battuti i record per il numero di incendi con delle conseguenze devastanti. Sentiamo Sara Milanese.
In Brasile è in corso una pandemia di incendi boschivi. A dirlo pochi giorni fa è stato il giudice della Corte Suprema brasiliana Flavio Dino, che ha ordinato al governo di convocare con urgenza più vigili del fuoco per aiutare a spegnere gli incendi. Nel mese di agosto in Brasile sono andati in fumo 110.000 km quadrati in tutti i biomi, la terza annata peggiore di sempre nel paese, dopo il 2007 e il 2010. L'area bruciata è più grande di 9 stati del paese messi insieme. Finora nel 2024 la superficie totale distrutta dagli incendi nella nazione raggiunge i 224.000 km quadrati. Ogni settembre il Brasile affronta il picco della sua crisi climatica, ma quest'anno la siccità è stata la peggiore degli ultimi 80 anni e gli incendi sono aumentati del 76% finora rispetto al 2023. Oltre un terzo di questi incendi si è verificato proprio nella foresta amazzonica, che è ancora la più grande foresta tropicale della Terra, oltre 550 milioni di ettari che ospitano il 10% della biodiversità globale e che rappresenta anche un'arma fondamentale per la lotta contro il cambiamento climatico, perché ha la capacità di assorbire oltre 75 miliardi di tonnellate di carbonio. Il WWF avverte che il degrado di questa foresta mette in serio pericolo il raggiungimento degli obiettivi globali di limitare il riscaldamento ad 1,5 gradi, un obiettivo che sembra sempre più difficile da mantenere, ma che resta quello indicato dagli accordi sul clima di Parigi, su cui si basano le COP dell'ONU sui cambiamenti climatici. Oltre il 90% dei roghi registrati in Brasile anche quest'anno è di origine umana e nel paese resta un grave problema di impunità. Il collasso dell'ecosistema amazzonico è però accelerato anche dalla siccità estrema legata ai cambiamenti climatici e che in quest'area si registra ormai già dall'anno scorso. In 13 dei 20 bacini pluviali brasiliani le precipitazioni sono state molto inferiori alla media e hanno reso la vegetazione più secca e quindi facilmente infiammabile, rafforzando l'intensità degli incendi e anticipando il loro picco, solitamente atteso a settembre, mese nel quale la situazione potrebbe anche ancora peggiorare. Negli ultimi 50 anni, circa il 17% della superficie della foresta amazzonica è stato distrutto. Se questa tendenza raggiungerà il 20-25% della foresta, l'Amazzonia potrebbe trasformarsi in una savana arbustiva nel giro di pochi decenni. L'allarme però non riguarda solo la foresta amazzonica. Gli incendi hanno colpito anche la Mata Atlantica, la foresta nel sud del Brasile, il Cerrado, la vasta savana tropicale nella regione centro-orientale e il preziosissimo Pantanal, la zona umida più vasta del mondo che si trova invece nel centro-ovest del paese e che ospita migliaia di specie di cui alcune a rischio estinzione.
Incendi, caldo e siccità sono, come sentivate, anche effetti del cambiamento climatico, ma hanno delle conseguenze concretissime anche e soprattutto sulla popolazione. Da Rio de Janeiro sentiamo il nostro collaboratore Luigi Spera.
Ci troviamo in una situazione del tutto singolare, diciamo, perché anche in precedenti crisi ambientali mai l'effetto sulla popolazione dal punto di vista anche della salute era stato così importante. Bisogna definire lo scenario. Questo è caratterizzato principalmente da siccità, la peggiore siccità di sempre, che viene già da un anno precedente che era stato particolarmente difficile. I grandi fiumi amazzonici sono a secco, il che crea delle difficoltà per la generazione di energia, la pesca e i trasporti, ma soprattutto crea problemi per quanto riguarda l'umidità dell'aria, cioè non piove, non evapora acqua dai fiumi e quindi questo crea un'atmosfera particolarmente secca, per cui l'umidità dell'aria è bassissima, e questo con l'aggiunta del grande numero di incendi e del fumo generato e dalla fuligine generato da questi incendi crea praticamente una condizione singolare estremamente particolare. Nel corso dei giorni precedenti meteorologi e numerosi esperti anche internazionali hanno lanciato l'allarme, perché sul Brasile praticamente dall'Amazzonia fino al sud e al confine con Argentina e Uruguay si è creata una sorta di cappa di fumo. Questo crea delle difficoltà enormi. La qualità dell'aria di San Paolo negli ultimi 5 giorni è stata la peggiore al mondo. È considerata nociva per tutte le fasce della popolazione, quindi non solo per i soggetti a rischio. Questa situazione è particolarmente grave nella zona centrale del paese, ma anche a sud ci sono dei fenomeni strani come la pioggia nera, cioè pioggia che cade con grandi concentrazioni di fuligine. Molte persone sono ricoverate, soprattutto a San Paolo e nelle grandi città dove la situazione è peggiore, e cominciano anche ad esserci i primi morti per queste complicazioni dovute a malattie polmonari. Le prospettive non sono buone perché non ci sono previsioni, non c'è previsione di pioggia o di miglioramento della situazione, e nonostante siano battuti, come dire, quotidianamente tutti i record storici di incendi, dalla situazione non rientra. C'è un po' anche di sconforto nella popolazione alle prese con una situazione che sembra un po' disgovernata, diciamo, fuori controllo, e negli ultimi giorni si è aggiunto la prima probabilmente grande ondata di calore della stagione. Io per esempio sono a Rio de Janeiro, qui c'è una temperatura di oltre 10 gradi sopra la media, e la concentrazione di umidità nell'aria del 45%, che in una città storicamente umida è una cosa un po' inusuale, per cui lo scenario è un po' apocalittico.
Dal punto di vista governativo, come viene gestita questa situazione?
Il governo fa quello che può, bisogna rendersi conto anche delle dimensioni del paese. Siamo di fronte a un'emergenza di estrema siccità in tutto il bacino fluviale dell'Amazzonia, cioè i famosi grandi fiumi amazzonici sono a secco, la gente ci cammina a piedi sul lungo il letto del fiume. Poi c'è l'emergenza incendi, ovviamente alimentata dall'attività della criminalità organizzata. Il problema è che non ci sono grandi soluzioni, il governo sembra un po' spaesato, il presidente ieri ha chiesto anche l'intervento internazionale, Lula ci tiene a portare all'attenzione della comunità internazionale un problema che indica come non proprio, cioè non nazionale, un problema internazionale, i cambiamenti climatici si stanno abbattendo sul Brasile ma non sono, diciamo, generati in Brasile.
Prima parlavi di scenario apocalittico e per un paese come il Brasile, dove appunto gli effetti del cambiamento climatico sono così tangibili e così preoccupanti, tra la popolazione c'è questa proprio percezione, preoccupazione concreta per i cambiamenti climatici a livello globale, che magari in Europa si sente meno?
Sì, assolutamente, assolutamente. Negli ultimi anni il Brasile è stato interessato da praticamente tutti i fenomeni climatici in tutti i luoghi del paese. Noi abbiamo avuto in contemporanea la peggiore siccità del mondo in Amazzonia con i fiumi a secco e tifoni, piogge e allagamenti nel sud, per cui tutti sentono l'impatto del cambiamento climatico e comincia a diventare sempre più di dibattito nell'opinione pubblica. Adesso questa cosa di vedere, di svegliarsi, guardare al cielo e vedere questa cappa di fumo, questa cosa scura, la difficoltà di respiratoria, la tosse, in ogni caso è molto sentita dalla popolazione, per cui anche le televisioni locali stanno intervistando molte persone, si vede, è tangibile la preoccupazione.
E mi dicevi anche che appunto, anche visto queste temperature così alte, strano per questo periodo, c'è molta paura anche per i prossimi mesi.
Sì, assolutamente. Guarda, io posso farti il caso di Rio de Janeiro, che dove passo la maggior parte del tempo. L'anno scorso ci sono state 4 ondate di calore, la prima è stata a novembre con picchi di 40 gradi. Adesso siamo a settembre e siamo, diciamo, come dire, quasi ai livelli della prima ondata di novembre, con temperature 35-36 gradi, sempre caratterizzate da bassa umidità, e questa cosa allarma, perché un po' tutti ne parlano anche per strada, no? Sembra strano, ma anche, come dire, è diventato una discussione anche, diciamo, quotidiana tra le persone, dire se abbiamo iniziato così a settembre, dove andremo a finire?
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Senegal, il presidente Diomaye Faye ha annunciato lo scioglimento del Parlamento guidato dalle opposizioni e ha indetto nuove elezioni legislative per il 17 novembre.
Je dissous l'Assemblée nationale pour demander au peuple souverain.
Ho sciolto l'Assemblea nazionale per chiedere al popolo sovrano i mezzi istituzionali che mi consentirebbero di dare sostanza alla trasformazione sistemica che gli ho promesso.
L'heure est venue d'ouvrir une nouvelle temporalité à notre quinquennat.
Faye, che è stato eletto 6 mesi fa con il 54% dei voti, ha spiegato la decisione dicendo che negli ultimi mesi lavorare con il Parlamento era diventato troppo difficile dopo che la maggioranza dei deputati si era rifiutata di avviare discussioni sulla legge di bilancio e sulle sue proposte di riforme. Sentiamo l'africanista Andrea Barrile Spinelli, cofondatore della rivista Slow News.
Allora, c'è dietro sicuramente una legittimità costituzionale e questa è una precisazione che ha fatto anche il presidente Diomaye Faye durante il suo discorso ed è una precisazione effettivamente necessaria visto le grandi polemiche, chiaramente soprattutto interne alla politica senegalese che ha suscitato questa sua decisione. Dietro c'è sicuramente una grande fatica che sta facendo l'amministrazione e il governo di Ousmane Sonko nella proposizione delle proprie politiche. Ci sono in ballo diverse nomine in alcune importanti agenzie nazionali, ci sono in ballo dei cambiamenti costituzionali che il governo non riesce a far passare proprio perché il Parlamento senegalese in questo momento è ancora con la maggioranza che sosteneva l'ex presidente Macky Sall e sono stati chiari all'opposizione, non hanno alcuna intenzione, come dire, di sedersi al tavolo delle trattative. Questa è una crisi politica abbastanza bloccante per tutta quanta la macchina governativa, parlamentare senegalese. Il 12 del mese di settembre, per diritto costituzionale, sono passati 2 anni dalla sua entrata in carica della precedente assemblea e da quel momento lì il presidente per costituzione può decidere di sciogliere l'assemblea e rendersi ovviamente in seguito alle elezioni e se le elezioni saranno favorevoli all'attuale governo, un pochino più agevole l'azione politica. Diomaye Faye l'ha chiarito e secondo me è un punto importante anche questo, insomma, per capire un po' la direzione politica e come viene interpretato un pochino, insomma, lo stato di diritto da questa amministrazione. È perfettamente lecito ed è perfettamente costituzionale, rientra nei tempi, per cui le polemiche attorno a un presunto golpe bianco, qualcosa del genere si è letto anche su alcuni giornali francesi, mi sembrano quantomeno pretestuose.
Ti chiedo se in questo momento la sua popolarità è intatta.
Ma la sua popolarità appare effettivamente intatta. Le elezioni presidenziali sono state una sorpresa per molti, in realtà rappresentano un pochino lo specchio anche demografico di un paese e secondo me non sarà, diciamo, una manovra troppo complicata vincere anche le elezioni che sono state fissate per il 17 del mese di novembre. Detto questo, insomma, appunto, abbiamo imparato a vedere delle importanti sorprese poi venire fuori dalle urne, per cui tutto può succedere.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
In Cina per la prima volta dagli anni 50 verrà alzata l'età pensionabile. Sentiamo Gabriele Battaglia.
La Cina aumenterà gradualmente l'età pensionabile a partire dal 1 gennaio 2025. È il primo allungamento dell'età lavorativa dagli anni 50. In base al comunicato del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo, che è la massima autorità legislativa cinese, nei prossimi 15 anni l'età pensionabile per gli uomini aumenterà gradualmente da 60 a 63 anni. Le donne in posizioni impiegatizie vedranno la loro età pensionabile aumentare da 55 a 58 anni, mentre le donne che svolgono lavori manuali vedranno un aggiustamento da 50 a 55 anni. Ai lavoratori sarà consentito di andare in pensione volontariamente 3 anni prima, solo dopo aver raggiunto il periodo minimo di contribuzione, che secondo l'agenzia ufficiale Xinhua a partire dal 2030 sarà portata gradualmente da 15 a 20 anni. La decisione è dovuta al rapido invecchiamento della popolazione attiva, aumento delle aspettative di vita, calo dei tassi di natalità e prolungamento degli studi fanno sì che oggi ci siano sempre meno giovani, i quali sbarcano sempre più tardi nel mondo del lavoro, mentre i vecchi vivono di più. Insomma, da questo punto di vista quella cinese è una società sempre più simile alle nostre. Poi c'è la specificità locale. Nonostante l'abolizione della politica del figlio unico nel 2016 e l'introduzione di misure misure per incoraggiare il matrimonio e le famiglie con due o tre figli, il paese ha registrato il numero più basso in assoluto di neonati nel 2023. Questo cambiamento ha reso ormai un ricordo la cosiddetta rendita demografica, su cui si è basato il boom economico cinese negli anni 80 e 90 e ha acuito le preoccupazioni dei leader sulla riduzione della forza lavoro e sulla sostenibilità del sistema pensionistico. Nel consueto stile cauto teso alla prevedibilità, il Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo ha specificato che la graduale estensione dell'età pensionabile legale seguirà i principi di aggiustamento a piccoli passi, attuazione flessibile, pianificazione generale. Ma ovviamente l'argomento è già salito ai vertici tra quelli che fanno tendenza sui social cinesi. Di riforma del sistema pensionistico si parla da anni in Cina, sia per quanto riguarda l'età di ritiro dal lavoro, sia per quanto riguarda l'unificazione dei sistemi che variano a seconda delle professioni e delle località di residenza. Creare un sistema coerente, unificato, richiede evidentemente ancora molti sforzi e, come hanno sostenuto alcuni osservatori, c'è il rischio che la Cina diventi un paese vecchio prima di diventare veramente ricco. Le autorità hanno presentato la riforma in termini positivi, per esempio definendola un necessario adattamento alla nuova normalità, termine ricorrente nel vocabolario politico cinese, dello sviluppo demografico, che è cambiato in virtù dei grandi progressi fatti dalla società cinese. Si dice anche che non sia più necessario che gli anziani smettano troppo presto, a 60 anni, di partecipare alla vita sociale, anche in virtù della loro qualità, figlia dell'esperienza che possono iniettare nel mondo del lavoro. Chissà se questa retorica, sia patriottica sia ammiccante, riuscirà a convincere la moltitudine di cinesi maturi o anziani ma non troppo, che finora con la loro pensioncina garantita in tasca continuavano a lavorare in proprio in una miriade di piccoli commerci, a gestione familiare o anche no.
E ora, come ogni venerdì, la rubrica Mondialità, sentiamo Alfredo Somoza.
Era già successo alla fine dell'Ottocento con la guerra del Pacifico, quando Bolivia e Perù si scontrarono con il Cile per il controllo di ricchissimi giacimenti di salnitro, fondamentale per la fabbricazione della polvere da sparo. Da sempre le materie prime necessarie all'industria bellica sono focolai di tensione a punto di guerre. L'andamento odierno dei prezzi delle materie prime strategiche è un segno del capovolgimento delle priorità dell'industria globale ai tempi della moltiplicazione dei conflitti. Il prezzo del litio, metallo imprescindibile per la transizione energetica, è crollato del 70% in meno di un anno a causa del rallentamento della produzione di batterie per le auto elettriche dovuto alla diminuzione della domanda da parte dei consumatori. Il cambiamento climatico è tornato ancora una volta ad essere eclissato da altre emergenze, questa volta di carattere militare. Lo si può dedurre dall'aumento del prezzo dell'antimonio e del rame. Il cobalto e la grafite, che vengono usati nei motori di caccia e nei missili di precisione e sono considerati i metalli più strategici, anche questi sono aumentati i prezzi, così come l'alluminio presente in tutte le forniture militari. Anche il titanio è fondamentale per gli aerei da combattimento e può costituire fino al 20% del loro peso. La questione del prezzo di queste materie prime diventa però secondaria di fronte alla situazione geopolitica. Su 13 metalli strategici, 8 sono praticamente monopolizzati dalla Cina, 2 da un suo paese satellite, la Repubblica Democratica del Congo, e 1 da un suo alleato, il Brasile. Come per la transizione energetica, anche per lo sviluppo dell'industria bellica, il ruolo di Pechino è centrale. In una situazione che mina le fondamenta, l'arma della ritorsione economica o delle sanzioni contro la Cina in caso di contrasti commerciali. I paesi occidentali, sul fronte delle materie prime necessarie all'industria più all'avanguardia, camminano sulle uova. Se Pechino scegliesse di adottare la ritorsione, non si preoccuperebbe della mancanza di vino, carne di maiale, gorgonzola o pino nero. Saremmo noi a non poter rinunciare a litio, cobalto, titanio e terre rare. I dirigenti cinesi sanno bene che Stati Uniti e Unione Europea non sono assolutamente in grado di fare fronte a un blocco delle importazioni dalla Cina, e questo è un peso nel momento in cui si decide di sostenere l'Ucraina, contrariamente alle volontà della Cina, che vuole sì un negoziato, ma che sia vantaggioso per il suo alleato vassallo russo. Non era mai successo che potenze militari globali fossero così dipendenti da fornitori di materie prime strategiche non controllabili politicamente, come invece accadeva per le colonie dell'Impero Britannico. Questa situazione si è andata a creare negli anni nel totale disinteresse occidentale, mentre la Cina da una parte diventava potenza di riferimento per i paesi poveri ma ricchi di materie prime, dall'altra metteva in piedi un settore industriale capace di lavorarle e commercializzarle in tutto il mondo. A lungo termine, la strategia della tela del ragno attuata da Pechino si è dimostrata molto più lungimirante della politica delle cannoniere, che rischiano di restare senza colpi da sparare.
Chiudiamo con un libro che ci riporta in Palestina, si chiama Il gelso di Gerusalemme di Paola Caridi, l'ha intervistata Roberto Feste, potrete poi sentire l'intervista integrale in Domenica Libri. Prima però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Questi alberi di gelso, perché non era solo uno, io ne ho visto solo uno nel mio tempo a Gerusalemme, ma questi di alberi di gelso erano 7, alcuni producevano bacche bianche, alcuni bacche nere, e queste more nere erano quelle dell'unico albero di gelso rimasto, che raccontava appunto una storia, un'altra storia, una storia che precedeva il 1948, che precedeva, che è lunga quanto la questione israeliano-palestinese. Almeno quest'albero aveva almeno 150 anni, l'ultimo rimasto dei 7 gelsi, è stato tagliato pochissimi anni fa, quindi nel periodo del Covid. Padre Gian Manuel quell'albero l'ha visto da bambino, lui ha 90 anni e lui l'aveva visto da bambino, era già un albero forte come tutti gli altri 6, e vuol dire che quest'albero è stato testimone della questione israeliano-palestinese, come molti alberi. Questo taglio del gelso significa anche non solo non avere più testimoni, ma non avere più una cronologia diversa dalla nostra, perché gli alberi dovrebbero vivere più di noi, come dice l'autore dello splendido della splendida opera che c'è in copertina, William Kentridge. Quando un albero muore prima di noi, c'è qualcosa che non va e che dovrebbe interrogarci. In più, quel gelso che faceva parte di un giardino, di un tipico giardino palestinese, perché il tipico giardino palestinese è pieno di alberi da frutto, dice altre due cose. La prima cosa dice che i palestinesi non avevano davanti a sé un deserto prima del 1948 e prima dell'immigrazione sionista, cioè coltivavano, avevano un tipo di coltivazione diversa, legata a quel tipo di terra, amavano avere attorno a casa un giardino, anzi alle spalle della strada, un giardino con appunto albicocche, nespoli, olivi anche, ma anche se gli olivi erano gli oliveti, ma soprattutto gelsi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.